La recensione di Parad.
Un applauso, un boato di uno stadio, quello che accoglie la conclusione di questo primo ascolto tratto da un DVD che si intitola David Burns American Utopia, pubblicato da Nonesuch, in cui appunto protagonista è lo spettacolo di David Burns America Utopia, e la regia è quella blasonatissima di Spike Lee, una proposta che ci viene da Franco Fabbri e che abbiamo accolto con grande gioia, e quindi benvenuto a Rete 2 e ben ritrovato a Franco Fabbri.
Buongiorno Davide Fersini, eccomi qua. Sì, ho deciso di sottoporre a voi e al nostro pubblico, che saluto, questo Blu-ray del quale poi è comunque disponibile anche una versione su CD della colonna sonora, che è appunto il documentario che Spike Lee girò dello spettacolo dal vivo, appunto David Burns American Utopia, che debuttò a Broadway e poi anche proseguì con una tournée che fu poi interrotta dalle chiusure del 2020. Quindi l'uscita di questo Blu-ray, che risale appunto alla fine del 2020, È stata un po' in un certo senso offuscata dal fatto che gli spettacoli non si facevano più e la circolazione della stessa musica avveniva soltanto attraverso le reti, ma nel caso specifico di questo film, ovviamente era difficile mandarlo nelle sale, quindi non è stato molto visto. Qualcuno l'ha forse visto su alcune piattaforme sulle quali è ancora disponibile, però mi sono sentito di consigliarlo vivamente perché non solo per la regia di Spike Lee, che tutto sommato poi si limita a fare le riprese dello spettacolo dal vivo, incluso questo pubblico entusiasta che abbiamo sentito alla fine. Ma soprattutto per la qualità dello spettacolo, la qualità delle canzoni e direi, sottolineando la qualità dell'interpretazione, cioè il modo con cui le canzoni che costituiscono lo spettacolo, sono state riarrangiate da David Byrne e dai suoi collaboratori, riprendendo molti aspetti degli arrangiamenti originali, quindi forse anche questo Isimbra che abbiamo appena sentito, qualcuno che conosceva i dischi dei Talking Heads della fine degli anni 70, primi anni 80, all'inizio avrà pensato che fosse quel disco, invece no, è una esecuzione dal vivo e merita molto anche parlare proprio di come queste musiche, queste canzoni sono state messe in scena.
Parliamone allora, però lo facciamo subito dopo un ascolto.
Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same
anche in questo caso le ovazioni concludono Once in a Lifetime dal vivo, in questo caso tratto dal David Byrne's American Utopia DVD per Nonesuch, che di cui ci sta parlando Franco Fabri. Allora, dicevamo, è importante parlare dell'aspetto visivo, non a caso perché è firmato da Spike Lee, quantomeno le riprese.
Certo. Anzi, suggeriamo ai nostri ascoltatori, perché altro non possiamo fare alla radio, che cosa avrebbero visto o che cosa vedrebbero se si procurassero questo disco, questo DVD, oppure se avessero l'occasione di vedere il film su qualche piattaforma in streaming. Dunque, c'è in questo teatro non gigantesco, lo Hudson Theater, un palcoscenico più o meno rettangolare, quasi quadrato, sui tre lati che non corrispondono, diciamo, alla parte rivolta verso la platea, ci sono delle catenelle che pendono dal soffitto, molto fitte. Per dare un'idea, quel tipo di cose che si trovano sulle porte dei negozi o delle case nei paesi caldi per non far entrare le mosche, no? Per poter passare in mezzo a queste... ho reso l'idea.
Certamente,
ecco,
sì.
Questo ha una funzione scenografica e coreografica importantissima, perché questo permette a coloro che poi si esibiscono sul palco di entrare e uscire da qualunque parte. Non ci sono delle quinte che obbligano a passare da una parte a un fondale che è impenetrabile, no? Quindi questo dà una grande libertà. Sul palco c'è David Byrne, che è il cantante solista, più 11 altri musicisti e musiciste. Tutti cantano, anche fanno i cori, le seconde voci, e tutti suonano, o quasi tutti suonano, degli strumenti. Gli strumenti non sono fissi, non ce n'è uno solo, non c'è un, nonostante il sound che abbiamo sentito, non c'è una collocazione degli strumenti sul palco come in un normale concerto rock: da una parte la batteria, gli amplificatori, il basso, le tastiere. Ogni musicista tiene a tracolla il proprio strumento, il che è ovvio per i chitarristi, no? Ma molto meno per i tastieristi, i molti percussionisti. Sono in totale 12, tutti i microfoni, ciascuno di loro ha uno di quei microfonini che girano davanti alla bocca, tutti gli strumenti con i loro pick-up sono collegati via radio all'impianto d'amplificazione, non ci sono fili di nessun tipo sul palco e tutti si possono muovere. E quando si muovono, cosa fanno? Eseguono i movimenti che sono stati coordinati da Annie Parson, una coreografa che ha certamente tenuto conto anche della relativa libertà di movimento di un musicista che sta cantando e suonando allo stesso tempo, certo. Ma sono in realtà assai complessi, insomma. C'è una continuità di movimenti che uno non si aspetta, di sorprese, di interventi che arrivano all'improvviso, appunto, da parte di musicisti e musiciste che entrano in scena e poi scompaiono e così via. E poi aggiungo, e qui ritorno all'inizio, in sostanza, gli arrangiamenti riprendono molto diciamo il suono originale che queste musiche avevano. Il brano che abbiamo appena finito di sentire, Once in a Lifetime, è forse il più conosciuto dell'album Remaining Light dell'inizio degli anni Ottanta, che è a sua volta forse il più conosciuto degli album dei Talking Heads. E qui non ci sono i Talking Heads, l'unico certo. Talking Head è David Byrne, che del gruppo era cantante e chitarrista. Tutti gli altri sono musicisti e musiciste di bravura veramente, non devo dire sorprendente, perché si può capire che nel mondo dello spettacolo degli Stati Uniti ci siano dei musicisti capaci di fare tutte queste cose, però poi l'arrangiamento ha questo suono che rispetta molto, diciamo, questo clima sincretico di David Byrne e dei Talking Heads, direi prima dei Talking Heads e poi di David Byrne quando ha continuato la sua carriera da solo, cioè un clima in cui si sommano aspetti del rock, di quello che alla fine degli anni 70 veniva chiamato New Wave, che è un termine del tutto inconsistente dal punto di vista del significato, perché New Wave era chiunque non fosse punk o non fosse prog o non fosse disco, no? Quindi è un calderone con dentro molte cose, ma oltre a questi aspetti del rock ci sono sicuramente aspetti della musica da ballo africano-americana, quindi sostanza anche della disco music e anche dei primi esordi della break dance e del rap, no? Come del resto abbiamo sentito nella declamazione da parte di David Byrne, e poi la musica africana. Questo era l'aspetto che sicuramente ha colpito di più dei Talking Heads di quel periodo e che colpisce anche in questo spettacolo. All'epoca si usò, i critici usarono un termine che oggi forse sarebbe squalificato, tribale, no? Perché effettivamente questi cori che accompagnano e che contrastano la voce solista prendono molto da certe musiche all'epoca contemporanee che venivano dall'Africa. Era l'inizio del grande interesse per la musica africana da parte di musicisti, ma anche musicologi nordamericani e poi europei. Poi la grande moda della musica africana decolla negli anni successivi, no? Nel, certo, 83, 84, 85, e appunto i Talking Heads di Remaining Light avevano avuto assieme al loro produttore, che era poi Brian Eno, questa idea di portare in giro questa musica non con il quartetto originario del gruppo, cioè David Byrne e poi gli altri membri, fra i quali Tina Wimott, la bassista. Non era comunissimo che ci fosse una donna in un quartetto a quell'epoca, quindi non soltanto loro, ma anche degli altri musicisti che avessero una tecnica e un sound più prossima a quella della disco music o comunque della musica da ballo di quel periodo. E ne venne fuori una combinazione che, diciamo, ha lasciato tracce nella storia del rock e in generale della musica registrata.
E questo DVD di fatto riporta in vita quel periodo. Prima di salutarci, manca veramente un minuto, ti devo chiedere, sì, però, Franco Fabbri, qual è il valore aggiunto del DVD? Cioè, se andare a vedere lo spettacolo nello stadio ovviamente sarebbe stato qualcos'altro, ma è uno spettacolo che è stato pensato anche per le riprese video o è stato semplicemente ripreso e basta?
Ma è stato pensato certamente per uno spazio, e anche uno spazio relativamente piccolo, quindi non stadi o arene sportive, perché anche lo spettacolo deve essere visto, ci sono molti dettagli, molti, certo, particolari che devono essere visti abbastanza da vicino, e lo Hudson Theater permetteva questo. Quindi da questo punto di vista le riprese di Spike Lee aggiungono molto, perché naturalmente lui ha potuto concentrarsi anche su questi particolari e poi nel montaggio presentare un insieme. Ci sono anche delle riprese dall'alto per vedere i particolari delle coreografie, eccetera. Aggiungo un ultimo particolare che mi fa piacere segnalare. Sì. In questo gruppo di 12 musicisti, tutti veramente di grandissimo livello, oltre a David Byrne, brilla moltissimo una chitarrista che suona la chitarra elettrica, Angie Swan, una musicista africano-americana, che in tutto lo spettacolo fa le parti che nella discografia dei Talking Heads di volta in volta sono state sostenute da chitarristi come Robert Fripp, come Adrian Belew, cioè alcuni fra i chitarristi più capaci e apprezzati della storia della popular music, e Angie Swann non è per nulla da meno, quindi già soltanto questo dà un'idea del livello musicale dello spettacolo.
E allora, ricordandovi che abbiamo parlato di David Burns, American Utopia, DVD per Nonsuch, firmato per quanto riguarda la regia da Spike Lee, concludiamo qui su The Great Curve la nostra recensione di oggi e anche il nostro mattino di Parade. Grazie infinite a Franco Fabbri e ci risentiamo prestissimo.
Molte grazie, arrivederci.
Don't go.